La rivista.
Il numero di maggio di Nigrizia ci porta, come sempre, al cuore delle contraddizioni africane e globali. Il dossier della rivista svela le manovre politiche del calcio africano in vista del mondiale americano, con la Confederazione Africana del Calcio che cede sovranità alla FIFA e il Marocco che usa gli stadi come arma di soft power diplomatica. Un ampio focus analizza poi un'Etiopia frammentata, divisa tra elezioni, guerra in Tigray e Amara e crisi economica. Spazio anche al dirompente viaggio di Papa Leone XIV in Africa, poi ai droni kamikaze usati ad Haiti contro le gang e al brutale schiavismo digitale delle big tech in Kenya. Buongiorno Gianni Ballarini.
Buongiorno a te, chi ci ascolta.
Tu sei redattore di Nigrizia, tantissimi temi come sempre sulla rivista, ma oggi parliamo di calcio e di calcio africano. Il dossier di copertina spiega che la Confederazione Africana ha perso la sua indipendenza. Ecco, come ha fatto la FIFA a prendere il controllo sulle decisioni sul calcio in Africa?
Sì, sono manovre politiche. La premessa è che per decenni la Confederazione Africana del Calcio è stata un baluardo di autonomia politica, era un simbolo di unità proprio il calcio africano per i 54 paesi. E forse pochi lo ricordano perché ovviamente si parla di tantissimi anni fa, di 50 anni fa, di 60 anni fa anzi, perché nel 66 uno dei grandi leader africani ghaneano, il presidente ghaneano Nkrumah, guidò un boicottaggio totale dei mondiali in Inghilterra per ottenere un posto per l'Africa, che all'epoca appunto non ne aveva neanche uno ai mondiali. E poi c'è stata una lunghissima presidenza del camerunese Ayatollah, che anche lui ha rifiutato compromessi sugli interessi africani, garantendo gli interessi africani con i vertici della FIFA, che all'epoca erano il brasiliano Avelange e poi lo svizzero Blatter. E invece, appunto, venendo oggi, tutto è cambiato con l'ascesa dell'attuale presidente della FIFA, che conosciamo bene noi in Italia e voi in Svizzera, che è Gianni Infantino, che ha capito che per controllare il calcio mondiale doveva avere con sé i numeri, i voti africani, quindi ha scardinato l'autonomia africana. Prima dall'esterno sostenuto, diciamo, un suo candidato che era il malgascio Ahmad. Ma poi il vero cambio è stato nel 2020, quando Infantino ha individuato un miliardario sudafricano, cioè Patrice Motsepe, che è anche una figura importantissima all'interno del Sudafrica perché è il cognato dell'attuale presidente Ramaphosa, il nuovo presidente appunto della CAF, che è appunto la sigla della Confederazione Africana del Calcio. Insieme a lui ha messo come segretario generale un altro suo uomo, che è lo svizzero congolese Véron Mosengo Omba, e quindi diciamo che ha completato l'architettura del controllo della Confederazione Africana. Tanto che noi, ma non solo noi, molti analisti definiscono ormai la Confederazione come la FIFA Africa. E questa perdita di indipendenza ha reso appunto la Confederazione molto vulnerabile, e lo abbiamo visto anche in occasione dell'ultima Coppa d'Africa del 2025, con il caso diventato mondiale del Senegal, che se ne va al 90° per un rigore concesso al Marocco e che torna dopo 15 minuti e che ai supplementari vince 1-0, ma che dopo due mesi il vero scandalo è che la commissione d'appello della CAF ha ribaltato il risultato del campo, assegnando la vittoria appunto al Marocco per 3-0. Il Senegal ha fatto ricorso al TAS di Losanna, al Tribunale Arbitrale dello Sport. La sentenza ci deve ancora essere, per cui è ancora tutto in divenire, nel senso che ufficialmente per la CAF, diciamo, il vincitore è il Marocco, ma non è ancora detta. Ecco, questo per dire la fotografia sorprendente del calcio africano. E non è irrilevante, come hai sottolineato tu, il ruolo giocato dal Marocco. Perché il Marocco non è solo una squadra fortissima, una delle candidate addirittura a livello mondiale di fare un buon campionato, ma anche da un punto di vista di peso politico è molto rilevante, perché c'è il suo presidente, presidente della Federazione Marocchina, che è Fawzi Lekia, che è anche il ministro del bilancio del Marocco e che ha conquistato, ha un peso politico, è considerato insomma il vero baricentro decisionale del calcio africano. E quindi la fotografia che emerge è certamente quella di una governance africana del calcio molto, molto deficitaria.
Dunque, una sezione, diciamo così, una confederazione ribelle che è stata riportata alla disciplina, potremmo dire, dalla FIFA. Nella sezione Afroculture, Gianni Ballarini, che è sempre molto interessante della rivista, si parla della musica in Kenya, dove si ascolta quasi subito solo ormai musica straniera, americana, sudafricana, nigeriana, nonostante il Kenya sia ricco di musiche locali e nazionali. Ecco, da dove nasce questo rifiuto dei giovani keniani verso le loro stesse tradizioni musicali?
Sia ragioni sia storiche che sociali. È vero che si ascolta poca musica locale, anche se in realtà il nostro articolo segnala anche cambiamenti da questo punto di vista, perché ci sono alcuni artisti, stanno emergendo artisti e DJ che stanno riscoprendo proprio i generi locali, li stanno mescolando con le musiche, con i suoni contemporanei, creando, diciamo, un nuovo panorama per ricucire proprio il legame fra le radici culturali del Kenya, musicali e quelle invece globali. Ma ripeto, ribadisco a ragioni storiche, perché si ascoltano rapper americani, afrobeats nigeriani, perché la musica tradizionale keniana è stata considerata dai keniani stessi un po'
Arretrata?
arretrato, bravissimo, non mi veniva il termine, perché c'è stata una fortissima urbanizzazione e chi arrivava in città considerava la musica dei villaggi rurali, eccetera, come una musica appunto arretrata. Poi c'è anche tutto il retaggio colonialista, perché sappiamo che c'era l'Inghilterra, e quindi che ha imposto anche lei stessa una gerarchia culturale, per cui l'inglese e la cultura occidentale erano associati al prestigio, insomma, mentre le tradizioni locali appunto venivano svalutate. E anche le elite postcoloniali, cioè la classe dirigente postcoloniale africana, keniana, non è riuscita a invertire questa tendenza, a differenza di altri paesi, penso al Ghana, penso alla Nigeria, e quindi si è consolidata l'idea che il moderno è l'inglese e la musica occidentale, mentre appunto l'arretrato è la musica locale. Però oggi molti giovani, ripeto, stanno ascoltando questo mix di musica di generi che comprendono sia la musica locale sia appunto la musica generalista e occidentale.
È un fenomeno molto interessante che viene analizzato nella sezione Afroculture di Nigrizia. Grazie Gianni Ballarini per essere stato con noi.
No, grazie a te e a chi ci ha ascoltati.